dalle pagine di Avvenire, letture e commenti settimanali a cura di Paolo Merlo per Radio Incontri in Blu. Io seguo la Chiesa, quinta puntata. Il dialogo ecumenico non è un optional. Per il successore di Pietro è il cammino irrevocabile e irreversibile, perché è la strada della Chiesa di Roma che presiede nella carità tutte le chiese. Buon ascolto. Quando il patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, la sera del 13 marzo 2013, ascoltò le prime parole del nuovo Papa Francesco, pronunciate immediatamente dopo la sua elezione dal balcone della Basilica di San Pietro, prese il primo aereo e arrivò a Roma per poterlo incontrare. E fu il primo patriarca di Costantinopoli, successore dell'apostolo Andrea, a partecipare alla cerimonia di inizio di un pontificato in Vaticano. Le parole che lo colpirono? E adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo. Questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità tutte le chiese. Francesco riprendeva le parole esatte di un teologo del primo secolo, un padre della Chiesa, allora in divisa, e venerato poi santo dalla Chiesa ortodossa quanto dalla Chiesa cattolica, Sant'Ignazio di Antiochia, detto l'Illuminatore. E con quelle parole, evidenziando che è vescovo di Roma, motivo per il quale è Papa, sorgente del suo ministero universale, affermava ed evidenziava anche il compito che gli ha affidato in quanto successore di Pietro, quello dell'unità. Da sempre, infatti, il vescovo di Roma è chiamato a custodire, a ricercare e a servire l'unità, non solo all'interno della Chiesa, ma anche con i fratelli cristiani, per rispondere alla preghiera di Cristo stesso, al Padre che chiede che tutti, ut unum sint, siano tutti una cosa sola, Giovanni 17,21. Comando rivolto non solo agli apostoli, ma a tutte le comunità cristiane della storia. E se la Chiesa di Roma, proprio perché fondata su Pietro, porta con sé la responsabilità ecumenica di promuovere un dialogo nella carità con le altre chiese sorelle e di origine apostolica, a lei spetta il compito di indicare cosa già unisce i cristiani. Fino dall'inizio del suo ministero petrino, Francesco aveva perciò rimarcato nel solco della tradizione le priorità nella strada che avrebbe percorso, in continuità con i suoi predecessori da Giovanni XXIII, che, alla luce della risalita alle sorgenti del Concilio Vaticano II, avevano maturato l'urgenza della causa dell'unità, proponendo il dialogo ecumenico come dimensione ordinaria ed imprescindibile della vita di ogni chiesa particolare. Francesco, nella celebrazione della sua prima settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, invitava quindi a porsi di fronte a Cristo per comprendere come le separazioni tra cristiani non possono in alcun modo essere considerate qualcosa di naturale, inevitabile, come avviene per qualunque associazione, perché la Chiesa non è un'associazione, è il corpo di Cristo, il quale non è diviso, ma viene ferito proprio dalle divisioni che sono scandalo per il mondo e indeboliscono il messaggio salvifico che i cristiani sono chiamati ad annunciare e a vivere nel mondo. Metteva perciò subito in chiaro che la costruzione dell'unità dei cristiani non è una strategia, è un processo spirituale, un cammino irreversibile che si realizza nell'obbedienza fedele al Padre, nel compimento della volontà di Cristo e sotto la guida dello Spirito Santo. Un impegno in sostanza che non può essere opzionale e adesso si deve mirare, perché è evidente che le divisioni tra cristiani mettono in gioco la stessa credibilità della loro predicazione. come afferma nella sua prima esortazione apostolica Evangelii Gaudium, riprendendo il decreto sull'ecumenismo del Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio. Ed è proprio questa adesione completa al messaggio di Cristo, la volontà dell'incontro tra fratelli per una testimonianza comune, il propulsore del cammino verso l'unità, che ha motivato in tante occasioni lo scambio di dell'abbraccio e del bacio di pace non solo tra chi presiede la sede di Roma e quella di Costantinopoli, e non solo con capi delle grandi comunità come quello storico avvenuto nel 2016 all'aeroporto di Cuba con il patriarca Kirill di Mosca. In questi oltre 10 anni di ministero petrino, Francesco ha incontrato quasi tutti i primati e i responsabili delle chiese cristiane. Una fitta sequela di incontri, a cominciare dal pellegrinaggio in Terra Santa, la madre di tutte le chiese, che nel 2014 ha voluto compiere insieme al fratello Bartolomeo, inaugurando così anche la serie dei viaggi apostolici ecumenici, fino a quello in Sud Sudan, lo scorso febbraio, che ha visto per la prima volta anche la conferenza stampa congiunta sul volo papale di ritorno con l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, e il moderatore della Chiesa Presbiteriana di Scozia, il reverendo Lyne Greenshields. Con Bartolomeo, al suo fianco, diede avvio anche agli incontri per la pace, dando appuntamento in Vaticano per pregare insieme per la Siria all'allora presidente israeliano e dal presidente dell'autorità palestinese. E per la prima volta anche un'enciclica, la Laudato Si, sulla cura del creato, può dirsi ecumenica per la comune, fraterna responsabilità, quella stessa che Atenagora nel gennaio del 1969, proprio su Avvenire, esprimeva con un noi per offrire insieme orientamenti di speranza al mondo. E sempre con Bartolomeo, Francesco ha voluto mettere il dito nella piaga dei poveri, nel dramma epocale dei profughi, andando nel 2016 in visita congiunta con anche il patriarca di Atene Ieronimo nel campo profughi dell'isola greca di Lesbo, e poi a Ginevra e prima ancora a Lund in Svezia nell'ottobre 2016 per la commemorazione congiunta tra cattolici e luterani, che non sarebbe stata possibile senza la sottoscrizione comune della dichiarazione sulla giustificazione firmata ad Augusta del 1999 e che comprende anche un diverso sguardo sulla storia e le ferite del divorzio tra cattolici e luterani, compiuto 5 secoli fa, a cui ha portato un cammino ecumenico di dialogo teologico luterano-cattolico lungo 50 anni, nato sotto l'impulso della grazia del Vaticano II. In qui la prima parte della puntata odierna, qualche secondo, qualche minuto di musica per riposarci la voce e le orecchie, e dopodiché passiamo con la seconda parte. Buon ascolto di Liszt con il primo preludio.
Thank you.
Dopo questo brano di Liszt ci ritroviamo per la lettura della seconda parte della puntata odierna di Io seguo la Chiesa, dedicata all'ecumenismo. Quindi il dialogo ecumenico non è un optional, come abbiamo detto nel titolo, e nel sottotitolo: per il successore di Pietro è il cammino irrevocabile e irreversibile, perché è la strada della Chiesa di Roma che presiede nella carità tutte le chiese. Da quando è stato promulgato il decreto conciliare Unitatis Redintegratio, più di 50 anni fa, ribadiva il Papa nell'intervista che mi ha concesso ad Avvenire al ritorno di quel viaggio ecumenico, dice Stefania Falasca, si è riscoperta la fratellanza cristiana basata sull'unico battesimo e sulla stessa fede in Cristo. Il cammino sulla strada della ricerca dell'unità è andato avanti a piccoli e grandi passi e ha dato i suoi frutti. Continuo a seguire questi passi, dice il Papa, non ho dato nessuna accelerazione. Nella misura in cui andiamo avanti, il cammino sembra andare più veloce, è il motus in fine velocior, per dirla secondo quel processo espresso nella fisica aristotelica. Io proseguo sulla strada di chi mi ha preceduto, seguo il concilio. Camminare insieme, pregare insieme, lavorare insieme. Lo scandalo va superato facendo le cose insieme, con gesti di unità e di fratellanza, ribadì in quell'intervista. In questo momento storico l'unità si fa su tre strade: camminare insieme con le opere di carità, pregare insieme e poi riconoscere la confessione comune, così come si esprime nel comune martirio ricevuto nel nome di Cristo, nell'ecumenismo del sangue. E queste sono tutte espressioni di unità visibile. Pregare insieme è visibile, compiere opere di carità insieme è visibile, il martirio condiviso nel nome di Cristo è visibile. E se per il Papa il cammino ecumenico è un cammino di conversione di ciascuna chiesa, per le singole chiese verso l'essenziale della fede, un cammino di purificazione dalle proprie incrostazioni, di approfondimento e quindi di risalita alle sorgenti, al Vangelo. Progredire in questo essenziale è il suo insegnamento ed è la salvezza non solo della Chiesa Cattolica e di tutte le chiese cristiane, ma per l'intera famiglia umana. In questo orizzonte si ascrive dunque la visione ecumenica di Francesco, compiuta nella carità e nella verità. Egli ha riportato la coscienza comune, non solo quindi come occupazione degli specialisti, il desiderio dell'unità, ha rimesso in luce come il dialogo ecumenico non sia una disputa ma uno scambio di doni, e che nel comune battesimo che unisce i cristiani possono insieme promuovere la pace, la giustizia e la dignità umana. Noi cristiani possiamo annunciare a tutti la forza del Vangelo, impegnandoci a condividere le opere di misericordia corporali e spirituali. Questa è una testimonianza concreta di unità fra noi cristiani, protestanti, ortodossi e cattolici. Ed ha ribadito come il cammino ecumenico si fondi sul fatto che ciò che ci unisce è molto più grande di ciò che ci separa. Francesco dunque non è il promotore di un ecumenismo a cavallo, frutto di galatei ecumenisti, diplomazie o strategie di politica ecclesiastica. I gesti fin qui compiuti, che si scrivono nella tradizione dei pontefici precedenti, traducono nella vita concreta una delle convinzioni fondamentali del decreto conciliare Unitatis Redintegratio, che è questa: non esiste un vero ecumenismo senza interiore conversione. Conversione che non è primariamente quella degli altri, ma è la propria, perché prima di un andare verso l'altro, l'ecumenismo è un andare verso Cristo, è convertirsi. È perciò andando avanti su questa strada che si può riscoprire l'unità. L'unità non verrà come un miracolo alla fine, viene nel cammino, la fa lo Spirito Santo nel cammino. Camminare insieme è già fare l'unità. Papa Francesco ha disseminato così il suo magistero soprattutto di gesti consapevoli, il cui peso specifico va misurato al di là dei risultati immediati. Il pellegrinaggio ecumenico che si è compiuto in Sud Sudan, in un paese martoriato dalle guerre, È un fatto storico che sottolinea ed amplifica nuovamente le prospettive di un percorso indispensabile ed irreversibile tra chiese cristiane, urgentemente richiesto dai segni dei tempi, nei quali l'impegno e il servizio comune delle chiese cristiane e dei loro responsabili esigono di offrirsi testimoni come lievito per favorire la giustizia, la fratellanza e la pace dei popoli. Benissimo, questo è l'articolo di oggi, si parla di ecumenismo, si parla di una chiesa non associazione, ma di una chiesa insieme, di una chiesa che poi alla fine diventa sinodale. E mi fa piacere che riscoprire, leggendo queste parole del Papa di questi 10 anni, che sono tutte parole già sentite, ma non già sentite da qualcuno al bar, lette su San Paolo, lette su tutta la scrittura che c'è della Chiesa, sentite da tutti i papi precedenti, da Paolo VI principalmente, è così. Però, insomma, questa Unitatis Redinte Gratia è sicuramente un documento fondamentale. Magari ce lo andiamo a rileggere. Franz Liszt, preludio numero 1, seconda parte. Buon ascolto, grazie per l'ascolto di oggi. E alla settimana prossima con la 6ª puntata. Buon ascolto e buona settimana a tutti.